Allora, buonasera a tutti. Secondo il nostro programmino, stasera abbiamo un tema piuttosto grosso. Nel titoletto che abbiamo messo nel libretto suonava così: la civiltà dell'avere, o del profitto, o della concorrenza, e la civiltà dell'essere, o del gratuito, o della condivisione, o del bene comune. E questo tema di grande attualità dovevamo cercare di documentarlo o meglio di confrontarlo con la Bibbia, con qualche passo biblico. Che il tema sia di grande attualità lo dice anche il fatto che qualche anno addietro proprio questo tema è stato espressamente affrontato, però più sotto il profilo personale, esistenziale, dal filosofo della scuola di Francoforte, Erich Fromm, nel suo libro intitolato appunto Avere o Essere. Ma a noi il tema interessa soprattutto sotto il profilo sociale. Ora, cominciamo col dire che non c'è alcun dubbio che la nostra economia, e voi sapete quanto è importante l'economia, che la nostra economia, la economia cosiddetta moderna, che ha incominciato a svilupparsi in questo senso dal 600 in poi, in questo senso, cioè come avente il profitto come regola suprema, ha cominciato a svilupparsi in questo senso dal 600 in poi sotto la spinta della cosiddetta etica protestante, come l'ha chiamata uno studioso che adesso citeremo. L'etica protestante, che secondo la quale i beni economici e gli averi sono segno della benedizione di Dio. Tutto questo sulla base di una lettura della Bibbia ad usum delphini, come si dice, cioè secondo i propri interessi, a partire da quello che si ha nella testa. E l'abbiamo già detto quanto questa lettura della Bibbia sia comune. Lo studio che ha approfondito questa cosa è lo studio di Max Weber, appunto intitolato L'etica protestante. Poi, nata già nel 600, prendendo questa piega del profitto, è stata poi teorizzata come una specie di disciplina addirittura universitaria, anche oggi sapete che c'è ancora la facoltà di economia, è stata teorizzata come tale sotto la spinta del cosiddetto liberalismo filosofico nell'Ottocento da Adam Smith e dei suoi discepoli. Ed è stata teorizzata, elaborata all'insegna del principio massimizzazione del profitto come la sua legge. Si dice la fisica ha le sue leggi, bene, l'economia ha la sua legge ed è questa, la massimizzazione del profitto. La locomotiva è trainata dal vapore sprigionato dalla combustione del carbone, almeno a quei tempi, così l'economia è trainata dalla molla del profitto. Senza questa molla non ci sarebbe economia. Questo principio, questa teorizzazione, poi, come tutte le teorizzazioni, come tutte le filosofie, è diventata il fondamento di una prassi economica che ha raggiunto il suo culmine e una specie di applicazione di massa con la cosiddetta seconda rivoluzione industriale in Inghilterra. Seconda rivoluzione industriale da cui è avvenuto, è derivato il proletariato di massa, da cui è derivata l'opera di Marx, il capitale prima e poi il suo famoso manifesto proletari di tutto il mondo unitevi. Nei tempi più recenti, per di più, è nata la finanza che è come l'industria del denaro, non l'industria dei manufatti, l'industria del denaro, dove la speculazione o in altri termini la massimizzazione del profitto, come sappiamo bene, sperimentiamo in modo acuto, culminante, questi nostri tempi, nella finanza la massimizzazione del profitto come principio è ancora più devastante. Ma questi sono alcuni dati di fatto per cui non c'è alcun dubbio che siamo oggi tutti immersi nella cosiddetta civiltà del profitto, soprattutto data la cosiddetta globalizzazione o mondializzazione di questa mentalità del profitto, che dall'economia e dalla finanza si è estesa a tutti i settori della vita. Perfino alla sanità, perfino alla scuola. Che anch'esse devono funzionare secondo la regola del massimo beneficio al minimo costo. Questa è la regola dell'economia di cui parlavamo. A fronte di una situazione che possiamo davvero definire la civiltà del profitto, l'atmosfera in cui siamo immersi come i pesci nell'acqua, la parola eterna della Bibbia continua a somministrarci come antidoto la sua antica sapienza, antica ma di permanente attualità, e che costituisce davvero una vera e propria alternativa culturale. Per esempio, facciamo qualche citazione, no? Prendiamo qualche piccolo testo, qualche testo un po' più lungo, per documentare questa sapienza alternativa. Guardiamo prima di tutto la forma esplicita in cui questa sapienza viene proposta nel messaggio o nell'insegnamento ai discepoli, esplicita appunto perché indirizzata ai discepoli, del Rabbi di Nazareth. Ricorderemo tutti alcune sue famose parole dette ai discepoli, cioè parole esplicite su questo punto, perché dette ai discepoli. Che cosa giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde se stesso? Marco, Vangelo secondo Marco, capitolo ottavo, versetti 36-37. Se perde se stesso, infatti, cosa potrà dare l'uomo in cambio di se stesso? Oppure il famoso ammonimento non accumulate capitali davanti agli uomini. Accumulate piuttosto capitali davanti a Dio. E poi si aggiunge molto significativamente: perché dove è il tuo capitale, là è il tuo cuore. Cosa vuol dire questa frase? Interessa direttamente quello che è il nostro tema di stasera. Perché, in altre parole, dove è il tuo capitale, là è il tuo cuore. Questa frase si trova in Matteo 6, versetti 19 fino a 21. Dove è il tuo capitale, là è il tuo cuore. In altre parole significa che l'avere o il culto dell'avere, accumulare, determina e fagocita il tuo essere. Questo si può dire, in altre parole, no? Il senso di dove è il tuo capitale, là è il tuo cuore. Oppure, detto in altre parole, questo significa che la vita dell'uomo non dipende da quanti averi ha, dai suoi averi, ma dalla sua qualità umana, dal suo essere, da quello che è, cioè da che qualità di persona è, di che pasta è, come si dice nel nostro linguaggio di oggi. E a queste due brevi frasi del Rabbi di Nazareth naturalmente non si può dimenticare di aggiungere quella che si può chiamare la Magna Carta, la carta costituzionale di questo capovolgimento di mentalità o di civiltà, di questa civiltà dove conta quello che si è, non quello che si ha. Mi riferisco alla famosa pagina delle beatitudini, dove, vi prego di notare, abbiamo detto ormai più volte che la Bibbia è un testo che va letto con attenzione e soprattutto con attenzione al rispetto delle regole della interpretazione di un testo. Vi prego di notare come in questa famosa pagina non c'è mai il verbo fare, ma predomina totalmente in ogni frase il verbo essere. Infatti, cosa dice questa famosa pagina? Beati quelli, citiamo la versione di Matteo, capitolo 5, versetti da 1 a 10. Beati quelli che sono poveri in spirito, che non vuol dire corti di testa, eh? Qui ci dovremmo fermare a spiegare cosa vuol dire poveri in spirito, ma casomai dopo me lo chiederete se vi sembra importante. Per ora vi volevo far notare come ognuna di queste frasi è imperniata sul verbo essere. Beati quelli che sono poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati quelli che sono miti, perché essi erediteranno la terra promessa. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati quelli che sono misericordiosi, perché troveranno misericordia. Misericordiosi, misericordia, equivale in italiano alla capacità di coinvolgersi, anzi di commuoversi. Nei confronti delle situazioni di miseria degli altri, da cui viene misericordia, misericordioso. Beati quelli che sono puri di cuore, perché essi vedranno o capiranno chi è Dio. Beati quelli che sono degli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati quelli che sono perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. vi dicevo, questa è la Magna Carta, la Carta Costituzionale di questa che abbiamo chiamato la civiltà dell'essere, perché vedete, qui da un capo all'altro domina il verbo essere. Il denominatore comune di tutte queste frasi è quelli che sono. E poi si dice una qualità. Ecco la pagina dove diventa più che mai esplicito e solennemente dichiarato che la vita dell'uomo non dipende dai suoi averi, ma dal suo essere, cioè dalla sua qualità umana, da che qualità di persona è, di che pasta è. Questa è la pagina più solenne e più fondativa di quello che abbiamo chiamato l'insegnamento esplicito di questa sapienza alternativa, o cultura alternativa, o civiltà alternativa, nell'insegnamento ai discepoli del Rabbi di Nazareth. Ma la stessa cosa risulta dalla forma implicita o indiretta di esposizione di questa sapienza alternativa, che si trova appunto perché indiretta o implicita, appunto perché si trova nel suo insegnamento alle masse, nell'insegnamento non ai discepoli, cioè alla cerchia più vicina dei suoi ascoltatori, ma nel suo insegnamento alle masse del Rabbi di Nazareth. E il suo insegnamento alle masse è caratterizzato dall'insegnamento in parabole. Ora, che cos'è una parabola? In poche parole, perché sono stati scritti libri, monografie su questo dagli studiosi. Che cos'è una parabola? Una parabola non è un paragone, semplicemente. Anche un paragone può essere chiamato parabola nella Bibbia, ma le parabole caratteristiche dell'insegnamento alle masse del Rabbi di Nazareth sono delle parabole di derivazione profetica, dal modo di parlare dei profeti, e quindi è un racconto di una cosa apparentemente molto semplice. come semplice e di impatto diretto un racconto, ma si tratta di un racconto inventato . Questo è ciò che caratterizza la parabola. Perché questo racconto inventato deve servire appunto da contenitore per un messaggio nascosto tra le righe. Deve servire a catturare l'attenzione per poi Gesù era solito concludere una parabola con chi vuol capire capisca, perché poi chi voleva poteva, dalle caratteristiche di stranezza del racconto in quanto inventato, capire un messaggio che vi stava, diciamo, implicato, intrecciato con le vicende del racconto. Siccome l'insegnamento alla massa è l'insegnamento ad un auditorio cui non si possono dire le cose in modo, diremmo noi oggi, papale, o perché sarebbe subito frainteso o subito respinto. Perché nella massa ci sono gli avversari del Rabbi di Nazareth, quelli che, cioè, stanno con le orecchie tese per coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Ora, di questo insegnamento alle masse, di questo insegnamento in parabole, per quanto riguarda il nostro tema, prendiamo due esempi. Uno più significativo dell'altro. Il primo si trova nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 12, ai versetti da 16 a 21. Disse poi una parabola. La campagna di un uomo ricco quella volta i ricchi erano quelli che noi oggi chiameremmo i latifondisti. La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto e così egli cominciò a ragionare tra sé: come faccio adesso che non ho più posto dove porre i miei raccolti? E disse tra sé: farò così, demolirò i miei magazzini, ne costruirò di più grandi e così vi raccoglierò tutto il grano e tutti i miei beni. Poi dirò a me stesso: hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e datti alla pazza gioia. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta indietro quella che tu consideri la tua vita. E tutto quello che hai accumulato, a chi andrà? Questo è il racconto. Si vede molto bene che qui il messaggio è nascosto nel contrasto fra la mentalità del profitto e la inconsistenza, la fragilità della vita umana. Ma l'Evangelista ha esplicitato il messaggio per chi non avesse capito. L'ultimo versetto dice: non è più il racconto. Questa è una chiave di lettura. Così è di chi accumula capitali per sé. E non arricchisce invece davanti a Dio. Detto capitalismo è qui, diciamo, rappresentato in una icona molto significativa nella sua insipienza. Stolto, tutto quello che hai accumulato per te, a chi andrà? L'altra parabola ancora più significativa è quella che si trova nel capitolo 16 del Evangelo secondo Luca, ai versetti da 1 a 8. Diceva anche ai suoi discepoli: questa è una frase introduttiva dell'Evangelista, evidentemente l'insegnamento in parabole è nato, come dicevamo, appunto perché in parabole per la massa. C'era un uomo ricco che aveva un ragioniere, un amministratore, il quale fu accusato dinanzi al suo padrone di non aver amministrato bene i suoi averi. Insomma, che c'era un buco, come si dice oggi, nella sua amministrazione. Allora il padrone lo chiamò e gli disse: che è questo che sento dire di te? Rendi conto, fai il bilancio della tua amministrazione, perché non potrai più essere mio amministratore. Cioè, perché sei licenziato. L'amministratore, il ragioniere, cominciò a ragionare tra sé così: cosa faccio adesso che il mio padrone mi licenzia? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno, bene, so io che cosa fare, perché quando sarò stato allontanato dal mio lavoro di amministratore ci sia qualcuno che mi debba qualcosa e quindi mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Questo prima che esistesse la moneta erano i conti, i capitali. Gli disse: prendi la tua contabilità, siediti e scrivi 50. Poi disse ad un altro: e tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Siamo sempre nel linguaggio della civiltà agricola. Gli disse: prendi la tua contabilità e scrivi 80. Questo il racconto. Frase finale: il Signore lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con caltrezza, con furbizia, con intelligenza. Qui abbiamo una parabola, forse tra le meno conosciute, ma di gran lunga tra le più interessanti, perché appunto qui si vede bene dove vuole andare a parare il parabolista con questo racconto inventato, che mette in campo un ragioniere che fa i conti alla rovescio, cioè invece di fare i conti secondo il criterio di accumulare, come deve fare un amministratore secondo le regole dell'economia del profitto, invece di fare i conti, di fare le operazioni della somma e della moltiplicazione, fa l'operazione della sottrazione e del diviso. Cioè fa esattamente l'opposto della logica del profitto, dell'accumulo, e agisce secondo una logica, una mentalità della condivisione. Che è esattamente l'opposto della logica del profitto. E per questo, secondo le regole della economia del profitto, è un amministratore disonesto, cioè che non fa secondo le regole. Ma secondo chi ha raccontato la parabola, questo amministratore disonesto viene invece lodato perché ha fatto la cosa giusta. Cosa c'è qui di mezzo se non il contrasto evidentissimo fra una economia dell'accumulo, del profitto, della moltiplicazione, della somma, e un'economia della condivisione, della sottrazione, insomma del contrario di ammontare, che è smucchiare, condividere, fare un po' per uno. Ve li immaginate un'economia e una finanza che ragionassero in questo modo? Sarebbero immediatamente licenziati, perché sono esattamente fuori regola. Ma chi l'ha detto che la regola giusta o la regola dell'economia debba essere la massimizzazione del profitto? Di fatto, con questo modo di procedere, si ammucchia sempre di più da una parte e si smucchia sempre di più dall'altra, creando quelle disparità e quegli squilibri sociali ed economici che sono all'origine di tante tragedie, non più soltanto di una singola persona o di una singola famiglia, ma di intere masse di popoli. Ancora nel 1961 il rapporto fatto fare dal cancelliere tedesco Brandt sull'economia mondiale diceva che i paesi del nord del mondo detengono o detenevano a quell'epoca il 75% dei capitali, delle risorse umane, i paesi del sud del mondo detenevano il restante 25%. Questi sono i risultati inevitabili della economia della somma e della moltiplicazione. E poi oggi, a 50 anni di distanza e più, le proporzioni non sono certamente più queste. Dunque, in questo racconto inventato è di un'evidenza solare che si pone davanti agli ascoltatori precisamente l'alternativa tra due civiltà, tra due economie, tra due mentalità dell'uso degli averi, che presuppongono evidentemente due stili di vita, due modi di essere. Dunque, la cosa che abbiamo detto nell'insegnamento del Rabbi di Nazareth, la sapienza alternativa, la cultura alternativa, la civiltà alternativa della Bibbia appare in modo ancora più chiaro proprio nelle parabole, cioè proprio nei testi che sembrerebbero più impliciti. Dal contesto si vede molto bene, da quello che viene prima e da quello che viene dopo, si vede molto bene che parla del problema di interesse strettamente religioso, secondo cui all'epoca di Gesù i pervenisti come i farisei non potevano che scandalizzarsi di fronte al fatto che Gesù invece dava la precedenza, si faceva trovare volentieri in mezzo a coloro che si consideravano i peccatori, i pubblici peccatori, per esempio gli appaltatori delle tasse all'impero di Roma o alla casa reale degli Erodiani. E allora la parabola è un racconto inventato proprio perché questi signori si rendano conto che il rapporto con Dio non si fa in termini ragionieristici, perché è un rapporto di gratuità. Il grande messaggio di quella parabola è il messaggio della grazia, della gratuità. Ma per quanto riguarda, perché fin qui potrebbe sembrare che questo insegnamento di questo rabbi di Nazareth, che veniva chiamato amico dei pubblicani e dei peccatori, amante dei banchetti, delle feste, mangione e beone, amico dei pubblicani e dei peccatori, per cui reagisce con parabole di quel tipo là, mentre qui l'argomento di tutti questi capitoli del Vangelo di Luca è chiaramente economico. Ma fin qui potrebbe sembrare che sia questo un insegnamento rivolto alla singola persona, un insegnamento spirituale, un insegnamento interiore. E che quindi non tocca la questione sociale. E che quindi darebbe ragione al famoso rimprovero fatto da Karl Marx al cristianesimo da lui conosciuto, che la religione è un oppio per i poveri. È una droga per tenere buoni i miserabili. Ma a smentire che la Bibbia si interessi semplicemente di interiorità, a smentire queste letture bibliche sballate che vengono fatte proprio a partire dalla propria testa, come abbiamo mai già detto più volte, e non facendo parlare il testo, ci sono altri testi biblici chiarissimi sul fatto che questo discorso è un discorso sociale, pubblico, oggi diremmo politico. questa sapienza alternativa non è semplicemente qualcosa di interesse strettamente religioso o interiore, ma è qualcosa di interesse pubblico, sociale, oggi diremmo politico. I testi biblici dove questo appare più chiaro, guarda caso, sono proprio dei testi biblici di quello che noi chiamiamo con la nostra approssimativa maniera di parlare della Bibbia, Antico Testamento, come se contenesse delle robe di antiquariato. I profeti, questi che Gramsci avrebbe chiamato gli intellettuali disorganici della società del tempo, i profeti hanno delle invettive violentissime contro l'ingiustizia sociale, contro la economia del profitto. Leggiamo solo almeno un testo, quello del profeta Amos al capitolo 8, ai versetti da 4 a 8. Ascoltate bene questo, voi che calpestate il povero, esterminate gli umili del paese. Voi che dite, quando sarà passato il novilunio, cioè il giorno festivo in cui i commercianti, di cui qui si parla, non potevano lavorare, quando sarà passato il novilunio e si potrà di nuovo cominciare a vendere il grano? Non vediamo l'ora che passi il sabato, giorno settimanale, si chiama così perché giorno di cessazione del lavoro, perché si possa tornare a smerciare il frumento diminuendo le misure, aumentando i pesi e usando bilance false per comprare con due soldi la vita degli indigenti e per comprare il povero per un paio di sandali. Venderemo anche lo scarto del grano. Sono evidentemente i commercianti, gli esponenti dell'economia del profitto. Del profitto anche con mezzi disonesti, come spesso avviene. Il Signore, dice il profeta a nome di Dio, il Signore lo giura, io non mi dimenticherò mai di quello che voi fate. Non è forse per questo che la terra è sconvolta, che sono sconvolti i suoi abitanti. Dicevamo prima le conseguenze devastanti della economia del profitto. E nel profeta Isaia, tra le tante pagine di questo genere, troviamo la parola esplicita contro quello che noi oggi chiameremmo il capitalismo. Capitolo quinto di Isaia, versetto 8. Guai a voi che aggiungete casa a casa e unite campo a campo, finché non vi sia più spazio e che voi restiate gli unici a dominare il paese. Oggi diremmo a dominare il mondo e a smentire il luogo comune, che il Nuovo Testamento invece sia un po' più soft, appunto perché è spiritualista. Basta ascoltare queste poche righe finali della lettera di Giacomo, che è uno dei documenti del Nuovo Testamento, che si conclude testualmente così: e ora tocca a voi, o ricchi, piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano. Le vostre ricchezze sono imputridite, le vostre vesti, che erano uno dei capitali del tempo, sono state divorate dalle tarme, il vostro oro e il vostro argento sono stati consumati dall'umidità, dalla ruggine, e la loro ruggine si leverà contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato capitali per il giudizio. Ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre grida al cospetto di Dio, e le proteste dei mietitori sono giunti alle orecchie del Signore degli eserciti. Avete gozzovigliato sulla terra, vi siete saziati di piaceri. Ebbene, voi vi siete ingrassati per il giorno della strage, perché avete condannato e ucciso l'innocente solo perché più povero, solo perché non poteva opporvi resistenza. Sembrano le parole di un sindacalista, del più
forte,
di quelli più duri. Non solo non bastassero queste documentazioni dai testi profetici, e per esempio dalla lettera di Giacomo, ma prendiamo solo qualche testo perché sennò sarebbe lungo l'elenco di documentazione. Bisogna però non dimenticare una istituzione inventata dallo Stato ebraico di 4-5 secoli prima di Cristo, che si chiama abitualmente l'anno sabbatico o l'anno giubilare. Che cos'è questa istituzione? È un'istituzione specificamente inventata dal legislatore, che si trova quindi documentata nei corpi legislativi del Esodo, del Levitico e del Deuteronomio, questi tre libri fondamentali della Bibbia ebraica, un'istituzione specificamente inventata per che la legge, e quindi diremmo noi oggi lo Stato, combattesse, prevenisse e reprimesse il formarsi del capitalismo. Perché? Perché a quei tempi, quando si formò il fenomeno del latifondismo, contro cui abbiamo visto si scagliava il profeta Isaia, quando si formò il fenomeno del latifondismo, come si formò? I piccoli proprietari di terra si indebitavano con i proprietari terrieri più grossi, e per pagare il loro debito cedevano la loro proprietà, diventando in questo modo nullatenenti. E quando avevano venduto la loro proprietà, visto che, come sempre accade, i più deboli devono fare ricorso, volenti o nolenti, ai più forti, se si indebitavano di nuovo, come potevano pagare? Vendendo se stessi come forza lavoro nelle proprietà dei latifondisti, diventando cioè dei braccianti, come diremmo noi oggi. E se non accettavano di diventare braccianti, la legge imponeva che venissero messi in prigione, dove a quei tempi non si stava a guardare la televisione e a combinarne di ogni genere, come succede nelle compagnie di malavitosi, ma si lavorava e quindi il frutto del loro lavoro pesante e forzato andava per pagare i loro debiti. Come vedete, erano forme mostruose, non meno mostruose di quelle che succedono adesso, per via di un'economia del profitto, cioè di questa specie di legge fasulla secondo la quale l'economia funziona solo se lasciata libera al libero gioco, come dice il liberalismo economico, delle forze in campo, dove si sa cosa succede, che il più forte mangia il più piccolo o il più debole. Per prevenire e per reprimere fenomeni di questo genere, pensate che tipo di legge avevano inventato nello Stato ebraico di quei tempi. L'anno sabbatico vuol dire ogni 7 anni i debiti contratti, la situazione economica di sbilanciamento sociale veniva per legge azzerata, abolita. Ognuno rientrava nelle sue proprietà originarie e si ristabilivano le situazioni di partenza che erano state violentate e manomesse dall'economia del profitto. E siccome questo si vide che non bastava, si inventò l'istituzione dell'anno giubilare. Qui sì che davvero noi abbiamo ridotto l'anno giubilare a qualcosa di strettamente religioso ed interiore, ma l'anno giubilare nel libro del Levitico al capitolo 25esimo, tutto il capitolo contiene articoli di legge secondo i quali non più una volta ogni 7 anni, ma ogni volta, una volta, un'altra volta, ogni 50 anni, cioè 7x7, 49, ogni 7 anni sabbatici, 7x7, 49, se ne aggiungeva uno, il 50esimo, che si chiamava giubilare perché annunciato dal suono di una tromba che si chiamava in ebraico Yovel, l'anno 50esimo era un anno nel quale di nuovo tutti i debiti contratti in quel modo che vi dicevo venivano azzerati. Tutte le persone schiavizzate o ridotte a braccianti per i motivi che vi ho detto venivano liberati, dovevano essere liberati per legge. Insomma, si rifacevano i giochi da capo. Altro che ammortizzatori sociali. Questo è qualcosa che oggi non sarebbe nemmeno concepibile. Ve li immaginate qualcuno che proponesse un disegno di legge di questo genere? Eppure il testo biblico conosce legislazioni di questo genere. Più chiaro di così che il discorso biblico sulla civiltà dell'essere o della qualità o della dignità della persona, in alternativa alla civiltà dell'avere e quindi del profitto, non era un discorso semplicemente da predica nella sinagoga. Era un discorso diventato perfino legge. Era un discorso che prima di diventare legge era rivendicato pubblicamente da quelli che si chiamavano i profeti, personaggi interessantissimi di riformatori sociali e politici a nome di Dio, in nome del codice, dei codici legislativi violati, dei codici legislativi della tradizione mosaica, violati dai soliti prepotenti di turno che non mancano mai e che sono gli specialisti dell'illegalità o del far sì che fatta la legge sia fatto l'inganno. Dunque non si può per nessun verso equivocare il discorso biblico come un discorso privatistico, interioristico, spiritualistico. Non c'è alcuna possibilità se non prendendo la Bibbia e leggendola come hanno fatto i protestanti del Seicento ad uso e consumo dei propri interessi, per cui chi diventava più ricco vuol dire che era più benedetto da Dio. Ecco, io ho finito. Adesso la parola a voi, se ci sono, spero che questi discorsi vi stuzzichino un po', facciano nascere qualche perplessità, qualche domanda, qualche problema, qualche...
Ma crea dei conflitti, altro che perplessità. Se prendi sul serio questi discorsi, non solo adesso, ma anche tanti anni fa, quando vivevamo in Angelo, erano messi in conflitto con
te. Sì, sono testi che esprimono una sapienza, cioè una cultura alternativa.
E la Chiesa ha dimenticato, gli ebrei hanno dimenticato, i protestanti anche.
Certo, perché? Perché diceva il Rabbi di Nazareth che la via larga strada era quella dove passava la maggioranza. Non solo a quei tempi, non solo ai tempi dei profeti, ma anche oggi. Ecco perché la Bibbia è di un'attualità bruciante, al punto tale che se presa sul serio produce una cultura alternativa e quindi degli stili di vita che vanno a cozzare contro la cultura dominante e che devono quindi o dovrebbero, purtroppo bisogna usare il condizionale, elaborare un'economia alternativa. Dove sta scritto che l'unica forma di economia deve essere quella del profitto? Dove sta scritto che l'economia funziona solo così? Dove sta scritto che insomma l'economia sarebbe la scienza o l'arte di moltiplicare e sommare, mai sottrarre e mai dividere? Peggio ancora, perché era ancora più esposto, però è un racconto inventato. La parabola è un racconto inventato. Se fosse veramente avvenuto. Ma se è una parabola, dobbiamo domandarci dove sta il messaggio? Qual è il messaggio? Il messaggio che passa è che la ricchezza va smucchiata, non ammucchiata. Ripeto, è un racconto inventato, non può essere preso per un racconto reale, come quello là della paga tutti uguali, è un racconto inventato, non può essere preso come una cosa realmente accaduta, perché non sarebbe potuto accadere, anche questo non sarebbe potuto accadere, quello sarebbe stato... gli sarebbe stata tagliata la testa, non solamente licenziato. Se il padrone era venuto a sapere, o solo sulla base delle dicerie, gli dice: ma oh, cosa sento dire? Presentimi il bilancio perché sei licenziato. Immaginarsi cosa succedeva. Ed invece, proprio perché è un racconto inventato, la finale del commento dice che il parabolista, che ha inventato il racconto così, fatto così, dice che lodò, voleva lodare quel ragioniere disonesto secondo le regole. Perché? Perché aveva agito con un'altra logica alternativa. Questo è il messaggio. Ma ha sempre creato problemi una parabola, ogni parabola, se viene letta come un racconto reale. Prendete la più semplice, quella della semina, che solitamente viene chiamata del seminatore, ma è della semina, perché ciò che si racconta è una semina, dove uno semina sulla strada, ma chi mai semina sulla strada? Dove c'è una resa del 100 per 1, qual è il grano che ha la resa del 100 per 1? La parabola è un racconto inventato con delle caratteristiche di stranezza precisamente per colpire o catturare l'attenzione dell'ascoltatore, che gli viene da dire: ma che diavolo dici? Ed è proprio quando l'attenzione è stata destata che si può mostrare il messaggio.
Però era la domanda della scorsa volta, che prima non è chiesto, quindi
va bene.
Volevo che magari chiarissi, bene, insomma, mi pareva che tu limitassi la libertà alla verità e alla giustizia, o assieme alla libertà, alla verità e alla giustizia,
che ha come confine.
Volevo chiedere, si può, o che cosa si può dire della libertà limitata dalle regole umane, che a volte potrebbe anche non essere, cioè uno potrebbe anche avere condizioni di coscienza in questo senso,
esatto.
Oppure così come le regole umane cambiano e quindi uno ha una libertà, tra virgolette, in più che magari prima non aveva, perché ci si mette d'accordo su una cosa che prima era vietata e adesso è diventata sentitevi dire due parole che cerchiamo un po' questo su come
il diritto, differenza. La legge, il diritto è sempre un prodotto umano. Se però appunto per questo non ha come basi dei valori etici o morali, chiaramente diventa una forma di coercizione non solo ingiustificata, ma addirittura ingiusta, contro la giustizia o contro la verità, per cui contro quella legge bisogna opporsi, non solo con l'obiezione di coscienza, ma se è il caso anche con altri mezzi. Perché appunto il diritto non è fine a se stesso e non ha la sua fonte in una maggioranza o una minoranza. Pensate al gioco delle maggioranze e delle minoranze. Oggi si può prima rendere vietato una cosa, poi il contrario. Cioè, possiamo rasentare il ridicolo. Perché esiste a base di tutte le leggi una carta costituzionale o legge fondamentale che è il metro della legalità, della legittimità di tutte le leggi? Precisamente perché si sapeva che il diritto,
la carta costituzionale etica, per esempio in questo senso, che ci può essere, si può raggiungere, però può essere anche questa soggetta a maggioranza.
No,
probabilmente solo per
la carta costituzionale non è stata fatta a maggioranza e minoranza.
Beh, però magari larga maggioranza o larga intesa, chiamano come vuoi, così.
No, è stata fatta all'unanimità. È stato chiesto che, cioè, è stato lavorato in modo che si raggiungesse qualcosa che potesse restare base permanente del diritto italiano. Com'è?
I fascisti del movimento sociale
erano nell'arco costituzionale o erano fuori?
Erano fuori dall'arco costituzionale, ma erano nella guerra, quindi non c'era la permanenza.
No, questo non te lo so dire se erano nella Costituente, nel senso che erano riconosciuti, diciamo, come padri fondatori, no? E quindi legislatori, diciamo, di base, ma proprio perché provenivano da una cultura esattamente opposta a quella della Costituente o dell'Assemblea Costituente, per questo credo che, al di là del, di ciò che storicamente si possa dire, erano fuori, cioè appartenevano ad un'altra civiltà rispetto a quella che si voleva fondare su quei principi lì. Sì, sì.
Un po' anche un po' interrogata sul
Dunque, questo mi costringe a dire due parole sul famoso tema della povertà. La povertà è un'altra cosa dalla miseria. Mettiamo subito in chiaro che si tratta di due paia di maniche, perché la miseria è oggetto della misericordia, del soccorso, dell'intervento di Gesù e dei discepoli secondo i suoi insegnamenti. La miseria è qualcosa da cui viene misericordia, ti dicevo, ma soprattutto la miseria è qualcosa di imposto da altri. La povertà si differenzia radicalmente da questo, perché invece di essere una privazione di beni economici imposta da altri, è liberamente scelta. C'è una bella differenza tra una scelta e una imposizione, giusto? Guai se non si facesse questa distinzione, non solo perché abbiamo detto la Bibbia si deve interpretare, dove la parola interpretare significa una serie di regole necessarie per capirla correttamente, mentre nel nostro linguaggio comune interpretare vuol dire fraintendere, cioè esattamente l'opposto. Quando si parla di interpretazione biblica si intende il rispetto delle regole per capire correttamente quello che dice. Ora, quello che si dice con il termine povertà abbinato alla beatitudine non può che essere una libera scelta, altrimenti avrebbe ragione Marx, tra l'altro, di dire che discorsi come questi sono oppio per i poveri, cioè intendendo per poveri i miserabili di Victor Hugo, tanto per fare un riferimento letterario. Ma soprattutto si farebbe torto alla Bibbia, gli si farebbe dire, cioè, quello che io ho nella mia testa e non quello che il testo mi vuol dire. Il testo biblico, quando parla di povertà, nel senso di privazione di beni economici, significa autoprivazione volontaria evidentemente, perché si è scoperto quella logica alternativa o quella cultura alternativa secondo la quale la qualità della vita non dipende dalla quantità dei beni, non dipende dall'avere. Cioè si è scoperta la cultura alternativa, la sapienza alternativa di Gesù e della Bibbia. Inoltre, questo quando si parla di povertà come autoprivazione privazione volontaria. Per esempio, quando i discepoli dicono a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Adesso te che cosa ci dai? Dunque, si tratta di autoprivazione volontaria. Francesco di Assisi, che è stato uno degli interpreti più rigorosi, radicali e precisi di questo termine evangelico, aveva capito molto bene che si trattava di autoprivazione volontaria. Ma c'è un altro significato, ancora più profondo, del termine povertà, nell'uso che ne fa la Bibbia, per esempio nella beatitudine che abbiamo letto stasera: beati quelli che sono poveri di spirito. Cosa significa poveri di spirito? Significa l'altra faccia della medaglia e allo stesso tempo il fondamento dell'altro significato di povertà come autoprivazione volontaria di beni economici, e cioè l'autoprivazione della propria, non dei beni economici, ma della propria libertà, quindi una scelta di libertà al servizio della dedizione di sé, quindi non più della privazione, autoprivazione, autoesproprio volontario di beni economici, ma l'autoesproprio volontario del proprio istintivo egocentrismo per diventare persone capaci di dedizione, di servizio, di donazione di sé al bene degli altri, secondo il modello dello stile di vita di Gesù, che da lui stesso è stato condensato, riassunto nel pane spezzato. Anche oggi noi diciamo, con un modo di dire sicuramente di derivazione, di origine cristiana, diciamo di una persona buona, buono come il pane. Lo stile di vita di Gesù è stato da lui condensato, riassunto in un gesto emblematico, quello della cena, cioè quello di un pezzo di pane spezzato. Essere pane spezzato per la fame o i bisogni di tutti. Questa è la povertà di spirito o di cuore che praticamente si identifica con l'amore. La povertà, se non fosse un'altra faccia dell'amore, se non avesse questo come fondamento, potrebbe diventare anche superbia. Di fatto sono esistite delle sette pauperiste, come le hanno chiamate gli storici, di epoca grosso modo medievale, dove l'autoprivazione involontaria dei propri beni era motivo di autoaffermazione, affermazione della propria superiorità rispetto agli altri che non facevano quella scelta. Dunque, una forma di autoaffermazione, di autoesaltazione, una forma di superbia. Se le due facce, di cui una è fondamentale e l'altra è conseguenziale, di questo senso evangelico di povertà non fossero abbinate, né l'una né l'altra sarebbero povertà evangelica, perché una sarebbe pauperismo e potrebbe diventare una forma di superbia, l'altra, privata dell'altra faccia, potrebbe diventare spiritualismo. Ahimè, mentre la prima deformazione è stata molto rara in alcune sette medievali, l'altra deformazione invece è stata molto diffusa, perché con la scusa di dire io sono povero nello spirito, cioè sono distaccato dai beni, ho fatto voto di povertà, però poi in realtà non si manca di niente, si ha di tutto e di più. Dove sta l'autoesproprio volontario dei beni? È una turlupi natura. Con questa bella scusa, ahimè, con questa furbesca scappatoia che è una delle tante migliaia di letture bibliche a proprio uso e consumo, è successo, per esempio, che gli istituti cosiddetti religiosi cappuccini, minori, gesuiti, sono centinaia gli istituti religiosi, fanno voto di povertà i singoli, ma l'ente dispone di capitali immensi, mobiliari e immobiliari, questo è un altro discorso ancora, ma certamente esiste questa deformazione ed è stata molto più diffusa è molto più comune dell'altra, perché oggi esiste tutto un fermento all'interno, per esempio, dei movimenti degli istituti religiosi di origine francescana, dove giustamente le persone si interrogano. Come facciamo a dire che abbiamo fatto la scelta della povertà e poi disponiamo di capitali immobiliari, immobiliari immensi? Come la mettiamo? Ah, ma dice, sono necessari per il mantenimento, per gli scopi benefici dell'istituzione. Ma se sono necessari per gli scopi benefici, per scopi benefici, vanno dati via, non accumulati. Vanno condivisi, vanno fatti diventare case di accoglienza, case famiglia, case di pronto soccorso, per esempio gli immobili. E immobili, beni mobili, vanno dati via, vanno spesi per i miserabili. Fino al punto di ridursi ad avere il necessario per vivere, ma non fino al punto da avere una potenza economica tale che è in concorrenza con gli istituti a fini di lucro. Ecco, per esempio, un'economia alternativa a quella del profitto. L'economia non a fini di lucro. L'esistenza della quale dimostra che è possibile, vivibile, sostenibile un'economia alternativa a quella del profitto. Le banche più antiche, come il Monte dei Paschi di Siena, furono inventate da religiosi francescani, vedi Bernardino da Siena. Per far che? Monte dei Paschi o dei Pegni, Pegni, per permettere alle famiglie più disagiate di avere un fondo a cui poter ricorrere nei momenti in cui si sa che i più deboli vanno sotto. Ma questa finalità originaria è stata completamente manomessa da che cosa? Da circa il 1600 in poi, 1500, 1600 in poi, dalla nascita dei banchieri fiorentini, cioè dalla nascita, dalle prime forme di economia del profitto. No, non sempre, anzi, erano protestanti, quindi cristiani, erano cattolici, protestanti soprattutto nella Mitteleuropa e cattolici soprattutto in Italia. Quindi, ripeto, c'è di mezzo un fraintendimento radicale della povertà evangelica, che per essere la povertà evangelica deve avere abbinate tutte e due le cose. Non si dà povertà come è stata chiamata affettiva o di spirito senza autoesproprio volontario dei beni, altrimenti è una balla.
Cosa ne pensa delle ricchezze che hanno alimentato lo sviluppo, il grande sviluppo dell'arte, della pittura?
Sì,
è immorale.
Ma sarebbe immorale la ricchezza che fosse utilizzata a danno del prossimo? Nel caso dell'arte o delle opere d'arte si tratta di produzioni che in genere erano legate a chiese o istituti religiosi e che quindi erano motivate dal desiderio di dare una specie di sponsorizzazione agli ordini religiosi che sono nati, come quelli francescani, come ordini mendicanti, cioè che non avevano i mezzi, per esempio, per costruirsi una chiesa o per arredarla. Se invece c'erano sottobanco altri scopi, diciamo appunto immorali, beh, allora è chiaro che anche quello è un uso immorale. Salvo restando poi il grande esempio di antichi pastori di comunità cristiane dell'epoca, per esempio, di Sant'Ambrogio, quando non solo si scriveva nei commenti alla Bibbia che si facevano, ma si praticava nei fatti, che quando c'erano delle emergenze di povertà di miseria, diciamo, talmente scandalose ed eclatanti che non si poteva che eliminarle dalla comunità cristiana, pur di eliminarle non si esitava a vendere, a mettere in vendita i vasi sacri, quindi le opere d'arte, precisamente perché la gloria di Dio, dicevano e scrivevano giustamente, non è un edificio mastodontico e riccamente addobbato, ma la gloria di Dio è l'uomo vivente, scrive per esempio Sant'Ireneo qualche secolo prima di Sant'Ambrogio. Dunque questo modo di parlare e di agire documenta molto chiaramente che anche in questo campo, quando siamo sui due piatti della bilancia, ci stava da una parte un'opera d'arte, dall'altra l'opera d'arte di Dio, il capolavoro del creatore che è la persona e la dignità umana, non si esitava a sacrificare l'una all'altra.
L'artista è proprio la gloria di Dio, no? Portata, l'espressione del genio umano è quanto più
messa al servizio di Dio, ma purché questo non vada in alternativa con un'emergenza umana, nel qual caso è stato insegnato, scritto e fatto che anche beni di grande valore, appunto perché artistici, venivano alienati per soccorrere i miserabili. Non sempre è stato fatto, sia ben chiaro, però non sempre è stato fatto neanche ciò che Gesù ha insegnato sulla povertà. Però una cosa è ciò che è stato fatto, una cosa è ciò che andava fatto e che in alcuni casi, sia pure rari, grazie a Dio si è anche clamorosamente verificato. Per esempio, anche Francesco di Assisi si è messo a ricostruire una chiesetta in rovina, ma per farne il luogo della preghiera di quelli che come lui ad Assisi non potevano entrare, men che meno nelle basiliche o nella basilica cattedrale, perché erano considerati degli straccioni puzzolenti e nauseabondi. Quindi, ripeto, l'arte è uno delle vie che possono condurre, la via della bellezza, come l'ha chiamata, via pulcritudinis, come l'ha chiamata Sant'Agostino, che possono condurre a scoprire scoprire o a meglio relazionarsi con lo splendore e la bellezza di Dio o della relazione con Dio. Alzo le mani. Bene, allora ci interrompiamo qui, alla prossima, addio piacendo, buonanotte a tutti.